Un saluto a tutti gli ascoltatori di questa rassegna stampa dell'Amico del Popolo, il settimanale bellunese che anche questa settimana ci fa compagnia con le notizie che arrivano da tutta la provincia. La prima pagina, o meglio il titolo principale della prima pagina, è dedicato alla scuola che riaprirà lunedì. Riprendono infatti le lezioni tra attese, preoccupazioni e speranze al via l'anno segnato dal Covid. Gli alunni bellunesi continuano a diminuire, ora sono sotto quota 23.000. La foto di prima pagina, abitare la terra in montagna, il convegno, è un convegno in cui ci sono degli importanti relatori, un convegno che durerà 3 giorni, organizzato a Palus San Marco da vari enti, tra cui anche la diocesi di Belluno-Feltre. Iscrizioni chiuse in anticipo, un tema importante di cui noi abbiamo parlato la settimana scorsa con Esther Cason Angelini. Il fondo di prima pagina, ma quanta pazienza abbiamo avuto, il grave ritardo nelle infrastrutture. E poi la parte bassa di pagina, un altro lutto doloroso per il soccorso alpino tra le cime di Lavaredo, morto Sergio Francese, appuntato scelto della Guardia di Finanza. In tutti parole di dolore unite a riconoscenza per l'impegno a salvare la vita degli altri. E infine notizia dalla Regione, finanziamenti per gli impianti di risalita. Entriamo nel giornale in cerca delle notizie a ordine. Ovviamente si parla nelle pagine provinciali delle questioni della scuola, del taglio dei parlamentari, quindi del referendum che sarà in concomitanza con le elezioni regionali, in alcuni casi anche con le elezioni comunali. E poi ecco, andiamo verso le pagine a ordine che troviamo, anzi però ci sono delle notizie a ordine che in realtà troviamo anche sotto la sezione di Cadore e Ampezzo a pagina 21, è notizia a ordine perché riguarda il territorio di Selva di Cadore, da 75 anni in Malga, Nino Belot a Malga Fontana Freda, è la visita che il consigliere provinciale, che tra l'altro è il sindaco di Alle, che è Danilo De Toni, ha fatto a questa Malga che si trova in territorio di Selva di Cadore. E poi altra notizia che riguarda Lagordino, che è sempre sotto le pagine del Cadore, sempre riguarda Selva di Cadore, l'ente europeo che ha risanato il bosco, e ci parla appunto delle notizie che riguarda anche il rapporto con la regola di Selva e Pescuglio. Lagordino, pagina 24, la foto della che campeggia nella parte alta di pagina riguarda i diplomati del Folladore che spesso si ritrovano per appunto per qualche ritrovo, diplomati del Folladore di 60 anni fa. E poi è la strada per Mulan, ballata, il sindaco spiega. La Valle, nozze d'oro, Marcello e Lina hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio, auguri. A Gordino, musica nell'Agordino, voglia di stare insieme, eventi ridotti da 18 a 6, ma con il tutto esaurito, al chiuso all'aperto il bilancio della edizione 2020 di Musica nell'Agordino. Pagina 25, Taibo, Malgonera, una foresta laboratorio, se ne parlerà venerdì 11 settembre, o meglio se ne è parlato venerdì 11 settembre a Longarone, al Festival delle Foreste, la foresta di Malgonera gestita da Veneto Agricoltura che ha predisposto un progetto. Canale, commozione e festa nel saluto alle suore e poi Agordo, la biblioteca coinvolge i lettori, quali libri volete che compriamo? Falcade torni a essere attrattiva, i consiglieri di minoranza Murer e Salvaterra incalzano il sindaco Michele Costa. Pagina 26, Taibon, ecco l'area ricreativa, proseguono i lavori in riva al torrente Tegnas, l'intero progetto di riqualificazione vale 500.000 euro. Falcade, la storia del turismo, passa per Valfreda e passa ovviamente per il libro che Beppi Pellegrinon ha dedicato a questa bella valle con un libro di 130 pagine in cui si dipana la storia del rifugio flora alpina. Ancora Falcade, Rio Manzoniga, tutta colpa del tubo, Fenti, se avesse una luce maggiore il problema non si presenterebbe. E infatti è quello che il comune ben sa, come ha detto il sindaco nei giorni scorsi, il problema è questo, ma bisogna che la burocrazia diventi un po' più agile per risolvere i problemi in fretta e non solo quando poi si evidenziano con tutta la forza in occasione del maltempo. Allora, anche quest'oggi, un po' come la volta scorsa, andiamo ad affrontare un tema di un po' d'ampio raggio, ed è un tema che coinvolge tutta l'Italia. Qualcuno parte lunedì, qualcuno partirà una settimana dopo, ma insomma, si torna a scuola. Chi non torna, ma che in qualche maniera insomma, è coinvolta nella ripartenza, è Eliana Cavalletta, che è già stata con noi più volte e che siamo contenti di riaccogliere alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Ciao Eliana!
Ciao, ciao Gianni.
Allora, Eliana Cavalletta, solo per ricordarlo a chi ci ascolta, insegnante prima alla scuola primaria di Vallada, poi alla scuola media di Canale d'Agordo, adesso da un paio d'anni ha deciso di andare in aspettativa e intanto però si sta dedicando ad un'altra esperienza di scuola, all'università, ma adesso poi ce lo dirà meglio lei, e poi continua ad essere mamma di ben quattro figli. Giusto, Liana? Ho riassunto bene?
Hai riassunto benissimo, sì, sono passata da insegnante ancora a studentessa e non si finisce mai di imparare, per cui va bene così, va bene così.
Ecco, allora, beh, il tuo punto di vista è, a mio modo di vedere, interessante perché comunque, anche perché ci siamo sentiti più volte, quindi tu la scuola è vero, non ci sei più dentro fino al collo,
Fisicamente.
no? Come succedeva quando appunto eri in servizio, però non l'hai mai di fatto abbandonata, perché poi si resta insegnanti, no?
Certo, sì. Quando un mestiere piace ed è la tua passione, non è che puoi così accantonarlo dall'oggi al domani, ti rimane dentro e ti rimane quell'impostazione.
Ecco, appunto tu poi stai frequentando le lezioni e sostenendo degli esami all'università alla facoltà di psicologia di Padova
Di
e
Padova.
poi appunto sei mamma e quindi ci sono tanti punti di vista che possono un po' aiutarci anche a capire che anno scolastico dobbiamo attenderci. Tu come stai vivendo questo quasi inizio?
Allora, io un po' per come sono fatta io, lo sto vivendo con un moderato ottimismo, nel senso che io credo, sono fermamente convinta di questo e l'ho vissuto anche sulla mia pelle, nella mia esperienza, che ogni difficoltà possa celare una grande opportunità. Per cui è un inizio pieno di punti di domanda, pieno di interrogativi, pieno di paure, pieno però anche di aspettative, soprattutto da parte dei ragazzi, dei bambini, che hanno bisogno di tornare nell'ambiente scuola, cioè non si può prescindere dalla scuola, non si può andare a scuola senza andare a scuola, cioè fare scuola senza andare a scuola. E qui sto citando anche il titolo di un bellissimo libro scritto da un maestro di Modena, di Sant'Ilario, oddio, non mi ricordo di dove, di Reggio Emilia, ecco, di Reggio Emilia, che ha scritto proprio questo libro, La scuola senza andare a scuola, che racconta un po' la sua esperienza della scuola durante il lockdown e ha messo proprio per iscritto i sentimenti che ho sentito condividere da tantissimi colleghi. E quindi c'è questo bisogno dei ragazzi di tornare lì,
Poi
perché la scuola deve essere scuola fatta a scuola, ecco.
certo, poi insomma si sta discutendo molto in questi giorni ovviamente del fatto di dire che si torna a scuola, ma si torna in una scuola che fisicamente sarà molto diversa, no? Tra mascherine, tra banchi separati, tra difficoltà di poter svolgere l'apprendimento cooperativo, per esempio, no? Tra entrate scaglionate, insomma, tutta una serie di questioni. Quindi sarà un ritorno, ma sarà ovviamente in un contesto molto diverso. Secondo te, i ragazzi come riusciranno ad adattarsi a questa nuova scuola?
Ma la vera domanda è, noi adulti come faremo ad adattarci a questa novità? Perché i ragazzi di per sé sono molto malleabili, cioè sono molto sono capaci di adattarsi ad ogni situazione nel momento in cui vedono noi adulti convinti di quello che stiamo passando loro, convinti e sereni nel fare questo. Per cui io non sono preoccupata dal fatto, che ne so, se si terranno sulla mascherina, se si laveranno le mani, perché queste cose per loro, almeno io lo vedo con i bimbi che mi girano qua a casa, loro le hanno interiorizzate. L'importante secondo me è proprio che riescano a vedere anche noi adulti nei nostri occhi non paura ma fiducia. E, cioè, io ho tanto pensato nel periodo appunto in cui eravamo rinchiusi a casa così, ma al perché stavamo rinchiusi, cioè siamo rinchiusi per paura o per rispetto dell'altro. Ah. Ecco, anche qui si potrebbe giocare la grande carta che è sempre lì presente del senso civico, certo. E basare tutto su quello. Abbiamo tanto lavorato anche insieme noi proprio sul discorso appunto della Costituzione, del senso civico, del rispetto, e questa secondo me ci offre l'opportunità di ripartire da lì e di rifare una scuola più a misura di ragazzi anche. Non so se sono troppo ottimista.
Prova a spiegarci un po' cosa intendi per una scuola più a misura di ragazze.
Ecco, allora, una delle caratteristiche che ha assunto la scuola in questi anni, soprattutto dal 2008 in poi, mi sentirei di dire, è quella di essere diventata la scuola delle grandi classi, tanti ragazzi, riempite queste classi riempite di tantissimi progetti, cioè ore spezzettate, eccetera, no? Cioè io vedrei appunto il virus ha richiesto in un certo senso il discorso del distanziamento, eccetera, dei numeri più vivibili. L'ha messo sul piatto questo fatto, l'ha messa sul piatto questa scelta. È veramente quella la strada che vogliamo percorrere o vogliamo tornare a dei numeri più contenuti, a dei tempi più distesi, ad un modo di fare scuola anche più inseriti nell'ambiente e meno contingentati proprio nei minuti all'interno proprio dell'edificio scolastico. Non lo so, io ci penserei insomma a queste...
Cioè di prenderla come un'opportunità, al momento in cui qualcosa viene richiesto ovviamente con la forza della legge, diciamo così, però in realtà può essere...
Anche una... Sì, uscire in un certo senso dall'ottica dell'emergenza, che è un po' per forza di cose quello che tutti i miei colleghi in questo momento stanno facendo, perché alla fine sono insegnanti quelli che... Devono che prendono in mano e che alla fine devono mettersi in gioco in ogni situazione e essere sempre pronti a far buon viso a cattivo gioco in tantissime situazioni, no? Però dire, boh, nel momento in cui siamo usciti da quest'ottica di emergenza che viviamo in questi giorni, in cui sentiamo dire, bah, non sono arrivate le mascherine, non sono arrivati i banchi, non si sa, non ci sono gli insegnanti, mancano i supplenti, manca questo, manca quell'altro, nel momento in cui tireremo un po' il fiato, dire, va bene, ma proviamo a ripensare, cioè abbiamo il coraggio di ripensarla. Io sono convinta che i nostri colleghi il coraggio ce l'hanno. Questo coraggio io lo chiederei a quelli che stanno un po' più in su. In questi anni ci hanno abituato a richieste di ogni tipo e a cambiamenti di carte in tavolo durante lo stesso anno scolastico, tu lo sai bene,
certo.
come me, a fare proprio come ho detto prima, buon viso a cattivo gioco e a fare il meglio, perché è un'altra cosa che mi sento di dire in questo momento, che sono fuori, è che in questi giorni si sente tanto criticare proprio la categoria degli insegnanti. Penso sia la categoria più bistrattata in questo momento a livello così nazionale. E io mi sento veramente di dire, siete sicuri davvero che siano tutti così gli insegnanti? Io quelli che ho conosciuto, e sono tanti, sono persone che si fanno in quattro, e magari senza sbandierare tanto i 420, le fatiche quotidiane che comunque vivono. Ed è merito loro, insomma, se la scuola, tutto sommato, nonostante appunto ciò che è accaduto dal 2008 in poi, lo smantellamento proprio dell'istruzione che sta avvenendo ancora, nonostante tutto continuano, ci credono e la rendono bella. Ecco,
e a questo proposito ovviamente ci sono gli insegnanti e ci sono le famiglie, no? Anche dagli addetti ai lavori in questi giorni, anche alcuni dirigenti chiedono, no, una rinnovata, direi, alleanza tra famiglie e insegnanti, perché diventa importante sia per il rispetto delle regole, per il contenimento della diffusione, eventualmente del contagio, ma anche proprio, insomma, per un clima disteso, no? Per riuscire a fare in modo davvero che i ragazzi si trovino in un ambiente, e l'ambiente è allargato, ovviamente non solo quello dell'aula, ma anche quello di casa, no? E quindi questa nuova alleanza, tu pensi anche da genitore quale sei, che ci siano questi, che possano esserci questi presupposti e che ci possa essere, ecco, in questa, sappiamo, a volte i rapporti tra genitori e scuola non sono sempre stati idilliaci, no? In questi, man mano che passava il tempo, pensi, ecco, che questa emergenza possa lavorare anche su questo, possa portare qualcosa di positivo anche qui?
Ma io credo che si giochi tutto ancora una volta sul piano della fiducia. Come prima ho detto, è un'opportunità per ripensare al senso civico, allo spirito civico, no? E non c'è senso civico se non c'è reciproca fiducia. E quella si costruisce parlandosi apertamente, senza erigere muri e senza farsi guidare da pregiudizi, sia da un lato che dall'altro, perché purtroppo nel momento in cui ci si mette nell'ottica del devo difendermi da e non mi fido di, è logico che i muri salgono, e quelli invece si possono tranquillamente buttare giù e creare ponti proprio sulla fiducia, sulla reciproca fiducia e sul dialogo. Se qualcosa non mi è chiaro, chiedo io insegnante, chiedo io genitore.
Certo.
E nel dialogo riesco a costruire il meglio che posso per mio figlio, il mio alunno. Io penso che questa sia una sfida che ci viene chiesta, proprio di abbandonare un po' la paura e affidarci agli altri, fidandoci.
Qui emerge un po' la psicologa che sta nascendo in te.
No. Diciamo che, no, adesso mi viene da ridere, ma dico questa cosa qua, io sto studiando, ho intrapreso, insomma, questa sfida, perché dopo oltre 25 anni di insegnamento, in cui ho praticato un po' la psicologia del buon senso, quella un po' a naso, quella del buon senso, quella del fai da te, sto dando un po' una cornice teorica, ma sono all'inizio, quindi ce n'è di strada da fare ancora.
Che però è molto, poi a mio modo di vedere le competenze psicologiche nell'ambito scolastico credo che siano molto importanti, anzi credo che una figura di riferimento, dico in ogni scuola o comunque in un ambito, chiamiamo gli ambiti territoriali, dovrebbe esserci a sostegno degli alunni, degli insegnanti, dei genitori, perché insomma anche le richieste di aiuto sono forse sempre più numerose, o comunque o forse servono comunque degli strumenti per affrontare nuove richieste di aiuto. Quindi
sì, perché appunto anche questa situazione così nuova e anomala e difficile da gestire per tutti ha fatto emergere tante fragilità. I ragazzi, i bambini, i ragazzi che pur, come dicevo prima, hanno delle risorse che ci stupiscono come adulti, comunque han bisogno veramente di sostegno, ecco, in questo, soprattutto in alcuni ambienti. Io penso per esempio all'ambiente cittadino, noi tutto sommato in montagna hanno avuto comunque una percezione diversa di quello che è stato e di quello che è tuttora. In altri ambienti le fragilità e le difficoltà sono emerse in maniera prepotente. Noi, per quanto abbiamo ancora il concetto di paese, di piccola comunità, di rete che c'è anche se non ci si può vedere, in altri ambienti invece cade tutto, ecco.
Senti Liliana, facciamo finta che in realtà lunedì debba tornare a scuola anche tu. Primo giorno di scuola con la tua classe, che cosa proporresti? Che tipo di materiale, di spunti così selezioneresti per i tuoi alunni per partire dopo un tempo così lungo, così strano, così unico nel suo genere?
Ma io penso che sarei curiosa di sentirli parlare, di sentire le loro voci che mi raccontano come è stato questo periodo lontano dai banchi, cosa si aspettano, se erano felici di tornare o se temevano questo ritorno, se mancava loro la figura degli amici, ok, ma se mancava anche qualche insegnante, oppure se l'hanno vissuta come una vacanza veramente. Cioè, vorrei tanto sentire le loro voci, questo
falli,
sì.
Falli verbalizzare tutto quello, insomma, che hanno vissuto.
Sì. Riprendere in mano la realtà del rapporto personale, perché una cosa appunto è parlarsi via telefono o via videoconferenza eccetera, e un'altra è parlarsi guardandosi negli occhi, sentendo anche il suono del respiro dell'altra persona, il profumo che ha l'altra persona. Per cui vorrei ripartire da lì, dall'umanità proprio dello scambio quotidiano, senza pensare a materiali strutturati o chissà cosa, no, partire proprio da questo, magari leggendo loro qualche brano tratto anche da questo libro che ho citato prima, che mi ha proprio colpito, lo ripeto, Giuseppe Calicetti, La scuola senza andare a scuola.
Ecco, quindi diamo un consiglio di lettura per l'anno scolastico.
Sì, e anche un altro consiglio di lettura così che mi sento di dare, sempre relativo al periodo appunto in cui eravamo rinchiusi in casa, è il diario scritto da Paolo Rumiz, Il veliero sul tetto. Anche lì ci sono degli spunti bellissimi proprio per ripensare a quello che è stato e a quello che stiamo vivendo ora in un'ottica di speranza e di progettualità, che ci aiuti a liberarci anche da tante paure che erano diventate parte del nostro vivere quotidiano. Per cui, se volete, Il veliero sul tetto, Paolo Rumiz, quindi ecco. Due libretti
che, come, beh, insomma, uniti alla conversazione che abbiamo avuto con Liliana Cavalletto oggi, in qualche maniera ci infondono e ci invitano a guardare alla ripresa di questo anno scolastico, sicuramente strana, ma con ottimismo, appunto, e con speranza, come hai detto tu in avvio di questa conversazione, cercando di prendere spunto anche da questa dall'opportunità che le cose nuove possono portare con sé.
Sì, sì, e ricordandoci appunto che da soli comunque non si va da nessuna parte, che se una cosa ti ha insegnato questa cosa qui è che ancora una volta il fare squadra, il lavorare insieme, come dicevo prima, anche il fronte dei genitori, il fronte dei docenti, ma non solo, il fronte anche del mondo politico, che ci sarebbe l'urgente necessità dimostrasse appunto di avere questa fiducia e questo sguardo al domani.
Certo.
Di speranza, cioè, una speranza e una progettualità un po' decisa, ecco, di riprendere in mano la scuola e di sostenerla. Ecco.
Esatto, che poi vuol dire prendere in mano il futuro di un paese intero,
certo.
E non solo dell'Italia, ma insomma ovviamente dell'Europa e del mondo. Grazie,
beh,
Eliana. Dimmi.
Aggiungo un'ultima cosa, mi è venuta adesso. Credo appunto che nel momento peggiore della diffusione di questa epidemia ci siamo resi conto dell'imprescindibile importanza del mondo della sanità pubblica. Questa ripartenza ora ci mette davanti agli occhi l'imprescindibile importanza della scuola, quindi
pubblica.
Si riparte sempre da qui, la scuola e la sanità.
Condivido in pieno, ovviamente, quello che dice Eliana Cavallet, che ringrazio per essere stata con noi, alla quale faccio un in bocca al lupo ovviamente per i suoi prossimi esami e per lo studio che vedo che continua ad appassionarla. Eliana, grazie.
Certo. Grazie a te e buon inizio a tutti.
Grazie a Eliana Cavallet per questo augurio. Noi salutiamo Eliana Cavallet e salutiamo tutti voi e ci risentiremo la settimana prossima.